At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Di nuovo in diretta su TMV Radio, prosegue il pomeriggio di Maracanã, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Ce l'abbiamo di nuovo, penso, Stefano Impallomeni e Marco Piccari. Siri, eccoci. Eccoli,
ciao,
padroni,
Lucio,
di casa.
Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao.
È stato un bel blocco quello con Antonio Di Gennaro, abbiamo parlato veramente di tanti temi e a lungo, quindi appunto ci scusiamo per il rientro un po' attardato, ma era abbastanza doveroso. Siamo per contattare anche i prossimi ospiti, qui arrivano chiaramente messaggi sulle scuole calcio, sullo sviluppo. È chiaro che però, Marco, per fare il riassunto di quello che abbiamo detto adesso, importantissimi tecnici, importantissima la crescita dei giovani, degli allenatori, dei giovani allenatori. Poi serve però anche una visione societaria dei club, oltre poi a quella della federazione, ma quello è un altro conto. Nei club serve però anche una direzione proprio a livello societario, sì, sportivo, sì, per avere un progetto valido.
Ma ripeto, io sono d'accordo, però visto che abbiamo parlato prima delle figure degli educatori, di chi deve poi far crescere, quindi chi deve individuare le qualità di un giocatore, di un ragazzo, siamo sempre lì, la figura di quello che poi deve costruire rimane sempre quello che va in campo. Io la vedo così, ti ripeto, sarà una visione limitata la mia, poi è chiaro che dipende dal contesto dove capiti, cresci da una parte, ti sviluppi da un'altra, però ripeto, per me, Stefano lo sa come la pensa, per me la figura dell'allenatore è importantissimo, dal settore giovanile in su è una figura di riferimento
e senza dubbio, certo.
Da lui dipendono tantissime cose, e può fare dei grandi, diciamo così, può fare dei danni come può fare invece delle cose fatte molto bene, quindi per me rimane una figura proprio centrale nello sviluppo, diciamo, di un lavoro centrale, dalle categorie inferiori fino a salire. E poi è chiaro che se hai la fortuna di capitare in una struttura dove funziona organizzata, fai meno fatica.
Ma è un po' come la figura del professore a scuola, ti ricordi il professore che magari...
Esatto. I professori a scuola possono fare...
Gliene fregava niente, arrivava lì e viveva per lo stipendio, e altri invece che c'erano della passione lo facevano insegnandoti qualcosa che poi ti è rimasto per tutta la vita.
È così, guardate, faccio un esempio banalissimo, forse sarà banale. Il Manchester United per anni ha avuto un allenatore che è stato una figura di riferimento mondiale, non soltanto nazionale, mondiale. Va via lui, cambia la proprietà, cioè, però va via lui e si fa una fatica, si è fatta e si sta facendo una fatica tremenda per ritrovare una linea guida.
È così, ma
io penso che sia importante.
Ti ricordi un allenatore delle giovanili, perché magari, che ne so, una frase risuona in testa fino a quando c'hai...
Certo, ti lascia dei valori non è solo così, tecnici, ma anche poi per il resto.
Oppure
per tutta
dei danni,
la vita,
come ha detto, pure può creare dei danni. Di essere fortunato, il contesto, però è innegabile, per chiudere poi il cerchio, che Marco... Voglio dire, non ci sono più istruttori che hanno pazienza, non c'è tutta questa schizofrenia, questa velocità, tutto brucia tutto, e non c'hanno, poi anche Lucio ha giocato, lo sa benissimo, cioè, non c'è quella pazienza, quella passione che servono per poi costruire un qualcosa di significativo, ma poi se sfondi, va bene, però magari cresci con qualcosa, ecco, non ci sono più istruttori che hanno anche, voglio dire, un senso, secondo me, etico, giusto.
Sì,
procedere, ragazzi.
Guarda, Stefano,
le carriere, c'è tutto ormai un egoismo sfrenato.
Casca a fagiolo l'ospite che abbiamo poi qui in collegamento, perché di giovani e crescita di giovani se ne intende, perché ce l'abbiamo. Massimo Bonanni. Massimo, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Allora capirai. Mi piace perché mi fate sempre un sacco di complimenti, grazie a tutti, grazie, mi fate fare sempre un figurone.
Grande Massimo. Ma
guarda, auguri ragazzi, su questo discorso ne avevamo già parlato, purtroppo io ci sono dentro e vi dico che è tutto difficile, perché uno, ci sono degli allenatori che spesso e volentieri pensano solo a se stessi, pensano alla loro carriera. Io sento allenatori che magari dicono voglio vincere, e quindi per vincere tu devi ottenere un risultato, come non gli interessa, però loro magari ragionano così. E invece poi trovi altre situazioni che la classifica conta, perché anche nel dilettantismo, nei settori giovanili, hanno fatto questa distinzione in tre categorie, e mantenere la categoria è molto complicato. Vi faccio un esempio stupidissimo e poi finisco qui. Noi abbiamo tutte le nostre squadre in elite, che sarebbe il massimo della categoria regionale. E praticamente quest'anno dalla settima posizione fai il play out, cioè su 14 squadre due retrocedono e poi la settima gioca con la dodicesima, quindi sta a significare che tu arrivi settimo, fai un campionato da metà classifica, rischi di retrocedere. E se tu retrocedi, per una società comunque è importante rimanere in categoria per tantissimi motivi, quindi anche lì devi essere fortunato, perché devi trovare l'istruttore bravo, però poi la società ti deve supportare nel lavoro che stai facendo, perché altrimenti non riesci poi a formare il ragazzo come la società vorrebbe. Altrimenti tu ti metti seduto e dici: raga, ci dobbiamo salvare, come non ci interessa, ci dobbiamo salvare. Quindi il rovescio della medaglia è veramente, cioè è difficile trovare un compromesso. E poi vengono pagati poco. Nei settori giovanili gli allenatori sono dei rimborsi, non sono nelle scuole calcio, che ve lo dico a fare, insomma, non è semplice fare calcio. Da fuori è tutto bello e ho sentito tantissime belle parole, poi quando tu stai dentro ti rendi conto che è tutto difficile.
Certo, ma poi si ritorna sempre allo stesso punto: bisogna avere anche una società lungimirante in grado di far lavorare gli allenatori in un certo modo in questo contesto di cui stavi parlando tu. Tra l'altro, da quando giocavo io sono cambiate quindi alcune cose a livello anche di struttura dei gironi. Ancora quando giocavo io nell'elite, ero più piccolo, non era così, però sono cambiate anche proprio le strutture, di conseguenza dei gironi stessi e dell'elite. Marco, rilascio la palla a te, non so se vogliamo tornare di nuovo anche con Massimo su Consesao, sugli altri temi, perché siamo ormai in un momento di transizione tra il 2024 e il 2025, quindi è tempo di bilanci e di poi sguardo al futuro. Marco, non so se ce l'abbiamo ancora, probabilmente inghiottito nuovamente dal traffico, immagino, dai tunnel, non lo so in che punto sia, con la macchina e con il suo telefono di conseguenza. A questo punto, Massimo, prendo le redini io e ti faccio la domanda su Consesao, perché oggi è il giorno di Consesao, c'è stata la sua conferenza stampa di presentazione, ha parlato chiaramente di questo suo mantra, un po' il cuore caldo e la testa fredda. Lo sappiamo come ha lavorato al Porto, ha fatto molto bene, ha vinto tanti titoli. Che scelta è? Come la vedi questa scelta di Consesao e che cosa ti aspetti dalle immediate partite della Supercoppa italiana e poi chiaramente dal prosieguo del 2025?
Ma diciamo che è un allenatore che al Porto ha fatto bene, e ora bisogna vedere nel campionato italiano quello che riuscirà a fare, che riuscirà a dare. Sicuramente è avvantaggiato perché conosce tutto, conosce tutti, conosce bene anche la lingua, quindi sicuramente parte da avvantaggiato, come ho detto, però anche qui insomma è un po' una scommessa, quindi bisognerà vedere tante cose. Non mi aspettavo il suo arrivo, pensavo che Fonseca non potesse essere l'allenatore giusto. Mi dispiace per quello che ha subito, perché sostanzialmente ha subito un qualcosa di molto più grande di quello che poi ha fatto, però l'esonero, bene o male, era nell'aria già da tanto tempo. La modalità è stata sbagliata, ora è arrivato un altro allenatore. Ieri ho visto qualcosina, chiede molta verticalità, sostanzialmente quello che chiedeva anche Fonseca, insomma, quindi non lo so quello che lui potrà dare. Sicuramente il Milan ripartirà da Teo Hernandez, ripartirà da Leao, ripartirà da tutti quei giocatori che magari in questo momento con Fonseca invece hanno fatto un passo indietro per tanti motivi, e ad oggi invece ritorneranno in voga questi giocatori, con la speranza per il Milan che riescano a dare un qualcosa in più rispetto a quello che hanno dato, che effettivamente ad oggi è veramente poco.
Sì, guardando a livello statistico di incidenza e poi anche, Stefano, a livello di infortuni, vedremo che cosa riuscirà a ridare Pulisic, che io ritengo un calciatore importantissimo per il Milan e per la Serie A. Vedremo anche come saranno inquadrati poi in questo contesto, perché con Seisao sì, ha la transizione, l'attacco poi dello spazio, però anche un gioco un po' più solido, un po' più talvolta anche sporco nella riconquista del pallone, quindi ci saranno sicuramente delle differenze da dover riapplicare rispetto al calcio di Fonseca.
Sì, sì. Forse, non lo so, ci sarà proprio il palleggio quanto basta, cercherà, come ha detto bene Massimo, una verticalità diversa, ma soprattutto di dare equilibrio, compattezza, solidità a una squadra che non l'ha avuta fino adesso, o l'ha avuta a sprazzi. Quindi mi aspetto anche, come ha detto giustamente Massimo, dei ritorni dei soliti noti. Io ci aggiungerei anche, aspettiamoci anche magari qualche sorpresa dal punto di vista della coppia difensiva centrale con Tomori.
È vero.
Potrebbe ritornare in auge.
Tomori, che tra l'altro era stato accostato poi alla Juventus eventualmente in temi di mercato, all'arrivo di Conceição fa un po' saltare il banco a tutte queste situazioni. Non stiamo riuscendo a recuperare Marco Piccari, anche Massimo Bonanni adesso è caduto a livello di linea, quindi ci stanno abbandonando tutti. Stefano, noi continuiamo intanto però con i temi. Qui arriva un messaggio di Federico, questa vediamo strategia, se consiste.
Questa è strategia per il 5 gennaio, capito? Io sono invece ancora qui.
Ancora l'unico a resistere nelle ultime ore di diretta del 2024. Quindi prima Marco, poi Massimo, al prossimo blocco immagino Stefano mi saluterà anche te, rimango da solo con i registi. No. A parte gli scherzi, dicevo, qui arrivano i messaggi. Offrire 6 mesi di contratto a Sarri, perché è uscita anche questa indiscrezione, alcune fonti hanno riportato questa cosa, un'offerta di 6 mesi a Sarri con poi rivalutazione a fine stagione. Sarri avrebbe declinato questa offerta qui. Qualcuno, e qui Federico dice, forse dall'idea di un'ulteriore confusione nella scelta anche del successore di Fonseca. Intanto abbiamo ripreso però Marco Piccari. Marco, rieccoci. No, non è vero. Era...
Ce l'abbiamo.
E il
no,
direttore...
si sta lamentando Simone che non lo chiamiamo, che abbiamo fatto tardare. Ora stavo rispondendo che lo stanno chiamando. Quindi...
Eh sì, dalla regia mi dicono che stanno provando a chiamarlo, ma non riesce ad arrivare la chiamata. Quindi sì, oggi è un po' strani. Così, dai, fine anno.
Vabbè, dai.
Ci affidiamo a Gabriele Latini, al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia. Stavo parlando però, Marco, ne stavo parlando con Stefano, di questa retroscena, di questa possibile offerta di 6 mesi di contratto a Sarri prima di contattare con Seisao. Alcune fonti lo hanno riportato. Sarebbe eventualmente, usiamo il condizionale, forse un sintomo di ulteriore confusione in questo momento.
Ma io sinceramente ci credo poco a questa voce, con tutto rispetto, anche perché Sarri non sarebbe mai entrato in corsa, non è l'allenatore che fa questo, non l'ha mai fatto in carriera. Sarri si deve ritrovare secondo me come allenatore, poi costruire un qualcosa che sia più vicino a quella che sono le sue caratteristiche, quindi deve pensare a lavorare con una squadra dall'inizio, magari a trovare anche un piano gara differente, a evolversi un po', perché abbiamo visto nell'ultimo anno insomma il suo calcio è, diciamo, un po' sempre monotono, sempre la stessa cosa, con tutto il rispetto, insomma credo che ci vuole qualcosa in più, ecco. Guardate quello che ha fatto Baroni, perché insomma io rimango convinto che alcuni di questi giocatori molto probabilmente con Sarri non avrebbero giocato, non avremmo mai visto Dia e Castellanos insieme, Dele Bashiru secondo me non sarebbe mai non si avrebbe mai visto nel calcio di Sarri. Sono duro, ma la vedo così perché è quello che ci ha fatto vedere in questi anni, una durezza eccessiva, scuse continue che il giovedì non si poteva giocare a calcio, che l'Europa League era un problema, poi arriva Baroni che si è fatto un mazzo così per tutta la vita, facendo delle cose importanti con materiali tecnici inferiori, e guardate quello che sta facendo.
Quindi... sei stato molto chiaro insomma in questo senso.
Sì.
Tra l'altro poi hai chiamato il portierone ed è arrivato Simone Braglian, collegamento.
Male, va. Ero preoccupato,
Simone,
c'ha
eccoci.
Ragione Lucio, è colpa tua, diglielo tu adesso.
Mi assumo tutte le responsabilità, tutta colpa mia, Simone. Ce l'abbiamo, Simone? Teoricamente
sì. Io vi sento.
Eccoci Simone,
abbiamo
ben
problemi
ritrovato.
Di collegamento.
Sì, sì, decisamente.
Ciao Simo.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Stavo parlando, Simone, lo hai sentito, insomma, adesso andando, piccola digressione sulla Lazio, ma tutto era nato da un discorso di Sarri che pare qualcuno riporta potesse essere stato sentito prima di Conceição. Comunque il tema del giorno è riferito al nuovo tecnico portoghese del Milan, e quindi ti chiedo anche un po' tu che idea ti stai facendo di questa scelta, che cosa ti aspetti subito le partite della Supercoppa, un allenatore che comunque già conosce l'Italia, avendoci giocato anche con maglie prestigiose e per lungo tempo, quindi non so, che impressione ti dà questa nuova era con Conceição?
Io ho finito i pensieri, ho finito di giudicare quello che è un discorso di conduzione societaria, cioè penso che alla luce di tutti l'opinione pubblica ci sia un motivo di operare che non è consono a quello che noi abitualmente utilizziamo nel calcio. Sì, pronto, io vi sento.
Benissimo.
Penso che il mondo del calcio da un punto di vista sportivo è completamente diverso dal punto di vista gestionale. Poi non discuto sul discorso del merchandising, dove gli americani ci danno dei punti e dove l'equilibrio economico è rispettato sotto tutti i punti di vista. Io credo che ci vorrebbe una via di mezzo, però gli uomini che
prendi sto cane
Non è mio,
No.
Mio purtroppo.
È il nuovo ospite di fine anno.
È un fine anno veramente
incredibile. Guardate,
ancora
ragazzi,
non ci sono i botti di Capodanno, capito, però già abbaiano i cani, insomma. Mi sembra di capire. Prego,
eccomi,
Simone,
eccomi.
Prosegui.
No, e stavo ultimando dicendo che secondo me chi identifica la conduzione sportiva nel Milan è tutto da ancora da scoprire. Poi sull'allenatore, un conto è fare il giocatore, un conto è fare l'allenatore, in una società prestigiosa che si chiama Milan. Per cui aspetto e poi vedremo dopo 5-6 partite, perché è inutile adesso giudicare dopo una o due partite.
Certo, bisogna poi iniziare a tracciare una strada, però noi stiamo facendo ovviamente... ci stiamo ponendo degli interrogativi su quello che potrebbe essere, su quelle che potrebbero essere le filosofie che conosciamo bene di Conceição, però vado anche sui giocatori. Prima avevamo fatto un piccolo accenno, Marco, riparto anche da te. C'è un calciatore o uno o più calciatori da cui aspettarsi veramente qualcosa? Non per forza leader, ma anche qualcuno, penso a Loftus-Cheek, che continua purtroppo a dimostrarsi un giocatore terribilmente discontinuo. C'è un giocatore in particolare da cui aspettarsi un vero cambio di passo nel 2025?
Ma del Milan, tu dici?
Sì, certo.
Del Milan in particolare. Ma io mi aspetto sempre tantissimo da Leao, ma proprio tantissimo. Quindi è un nome facile da dire, però è uno che può fare la differenza. Dovrebbe trovare più continuità. Questo è un giocatore che, se vuole essere veramente un protagonista, lo deve dimostrare. E guardate, io sono, ritorno al discorso che facevamo prima con Stefano, io sono convinto che con Conceição possa tirar fuori qualcosa di più a questo giocatore. Quindi sono curioso, perché poi dopo noi abbiamo fatto tanti bei discorsi sulla società, giustamente, eccetera, però io vi rigiro un'osservazione: e se con Conceição comincia a far viaggio al Milan, dopo che diciamo? Che con Conceição è un fenomeno? E che la società improvvisamente è diventata brava? Io questa cosa adesso, questo mi incuriosisce, vedere questa parte del Milan, perché se poi Conceição comincia a far viaggio al Milan, dopo tutti quei discorsi che noi facciamo sull'organizzazione, la società, eccetera, lì dobbiamo dire hanno sbagliato la scelta dell'allenatore, punto. Io questo fattore qui me lo voglio tenere, questa valutazione qui me la voglio fare in questa seconda parte, perché se questo allenatore arriva e mette a posto le cose, equilibra la squadra e comincia a fare punti, perché poi il Milan non è in una situazione di classifica così pessima, quindi vediamo, sono curioso. Adesso c'è la Supercoppa, lui non è valutabile in una partita, perché non è valutabile, no? È arrivato oggi, praticamente ieri ha fatto il primo mezzo allenamento, dopo che però che diciamo? Io sono curioso, perché ripeto, rimango convinto che l'allenatore è un pezzo importantissimo della costruzione di una squadra. Vediamo, perché per me questo Milan non è scarso come, come qualcuno lo vuole
assolutamente
dipingere.
Ma il Milan,
quindi dopo mi viene da ridere se questi cominciano a fare punti e salgono alla classifica e tutti i discorsi sulla società, l'organizzazione, vediamo, io sono curioso.
È una bella prova per tanti discorsi che abbiamo fatto per l'allenatore,
curiosità,
per la società e per i giocatori. Sarà un banco di prova, perché anche se alcuni giocatori continuano a non rendere, non lo facevano con Pioli, non lo fanno con Fonseca e non lo fanno con Conceição, forse bisognerebbe iniziare a porsi degli interrogativi. Se invece inizieranno a rendere, è chiaro che bisognerà fare delle altre analisi. Molto interessante.
Però,
Simone,
però c'è un però da dire. Posso essere parzialmente d'accordo con Marco su quello che è la sua analisi, però oggi i giocatori non hanno più alibi, cioè oggi i giocatori sono messi dal punto di vista di responsabilità
verissimo
davanti a una scelta fatta dalla società, va bene, dove i protagonisti sono loro e dove non ci si può più attaccare all'allenatore o a qualsiasi altra scusante. Oggi i giocatori sono messi spalle al muro e quindi devono obbligatoriamente, se sono da Milan, fare quelle prestazioni che reputo possono essere nelle corde dei giocatori che ha detto Marco e che quindi possono far risollevare le sorti del Milan. Detto questo, io per amor del cielo sono abbastanza titubante su un discorso proprio qualitativo dell'espressione di quel giocatore che è Leao. Secondo me l'incostanza di Leao, quello è il giocatore, nonostante
25
abbia
anni.
I mezzi, nonostante abbia però i mezzi, dei mezzi che forse neanche lui sa di avere, ma secondo me l'incostanza caratteriale è uno dei punti deboli di questo giocatore.
E insomma, siete andati sia Marco che Simone su Leao. Stefano, vengo anche a te sul discorso appunto di che potrebbe rendere meglio. Su Leao dico solo che al Porto con Conceição ha valorizzato tantissimo sempre le ali sinistre. La prima era c'era Yassin Brahimi che fece benissimo, e negli ultimi anni abbiamo visto Galeno che è stato anche accostato alla Juventus e che ha avuto dei picchi di rendimento elevatissimi, ma ricordo soprattutto lui ha lanciato ad alti livelli Luis Diaz, che adesso è una stella assoluta del Liverpool, quindi chissà che non possa essere l'ennesima alla sinistra. Di certo, come diceva Simone, ormai compirà 26 anni nel 2025, il giocatore, questo è forse l'ultima occasione per riuscire veramente ad esprimere un potenziale che finora ha fatto vedere solo a tratti.
Sì, no, ma sono d'accordo con quello che hanno detto Marco e Simone. Leao è il giocatore da rilanciare e sul quale puntare, insomma. Il Milan, io sono d'accordo con Marco, ha una rosa molto competitiva. Non sono d'accordo con chi sostiene che sia una squadra poco competitiva. Per me ha una rosa con giocatori ricchi di talento superiore alla Juventus.
Io sì, cioè la mettevo al secondo posto prima dell'inizio del campionato, esatto, potenzialmente. Poi insomma, quindi, perlomeno in zona Champions.
Loro, come ha detto Simone, ha la responsabilità dei calciatori di mettersi in carreggiata. Secondo me hanno preso un allenatore solido, veramente un allenatore solido hanno preso. Poi non so se farà bene o male, però credo che su questo insomma abbia le idee chiare. Sembra un professionista concreto, serio, cioè non è che si inventa niente, però cercherà di rimettere a posto il Milan da un punto di vista dell'equilibrio, ripeto. E poi aspettiamoci magari anche in difesa possa rispolverare Tomori. Io l'esclusione di Tomori non l'ho capita, però vedremo.
Anche a me colpisce molto, ma non solo a me, insomma, vedere Tomori completamente fuori dai giochi, molto all'indietro nelle gerarchie rispetto ai due titolari, quindi a Gabbia e Ciao, dà un po' da pensare in questo modo. Comunque Marco, poi tra poco andiamo in pausa e magari ci lasciamo i Maracanã Award per la fine di questa puntata odierna. Però dicevo, noi abbiamo visto tante volte il Porto di Conceição negli ultimi anni contro le italiane, spesso le ha fatte piangere, penso alla Roma eliminata agli ottavi di Champions, lo stesso per la Juventus di Pirlo, aveva battuto e pareggiato contro il Milan nel 2021-2022 nei gironi, aveva eliminato la Lazio in Europa League, l'unica che era riuscita a superarlo era stata nel 2022-2023, l'anno della finale, l'Inter, ma in quel caso era stata proprio un'eliminazione agli ottavi, questa volta con vittoria dell'Inter di misura, con, mi ricordo, i minuti di recupero con il Porto che sfiorò clamorosamente il gol che avrebbe riequilibrato il punteggio. Però ecco, perlomeno i precedenti contro le italiane, Marco, fanno sorridere al momento per le squadre di Conceição.
Sì,
Sì, sì, sì, ma io sono curioso di vedere questo allenatore, ti ripeto, Lucio, perché secondo me è uno che è tosto caratterialmente, secondo me non farà sconti a nessuno, quindi voglio vedere insomma come si comporteranno i giocatori del Milan. Mm-hmm. Non hanno più alibi, sono d'accordo con Simone, non hanno più alibi loro, e quindi vediamo. Sono già a cominciare dalla partita con la Juventus in Supercoppa, voglio vedere proprio, ne parlavamo prima con Stefano, l'atteggiamento tattico, le scelte che farà, vediamo. Inizia un'altra stagione, inizia un altro pezzo di stagione per il Milan, vediamo come andrà a finire insomma.
Un'altra stagione, qualcuno spera anche un'altra storia, e a questo punto chiudo però il blocco con una domanda che pongo a tutti e tre. Al momento, al 31 dicembre 2024, al cambio in panchina di Conceição, quello che sarà il 2025 con la Supercoppa, la Champions League e il campionato, in questo momento pensate che il Milan possa rientrare in Champions League, o guardando il cammino e il ritmo che stanno tenendo alle altre è più probabile che termini fuori dal quarto posto? Poi vedremo il discorso quinto posto, al momento dico fuori dai quattro. Marco, parto da te.
Mamma mia, bella domanda questa.
Se poi passiamo a Simone ti lascio pensare, eh? Sei il padrone di casa, quindi hai pieno diritto.
Secondo me, con grande fatica rientra al quarto posto, è veramente grande fatica. Ci può lottare, ma secondo me è durissima. Faccio fatica a darti una risposta. Voglio pure vedere adesso le prime uscite. Ad oggi ti dico fuori,
Simone?
No, io oltre oggi dico anche dopo, è fuori. No, è fuori, perché se devo intravedere oggi Atalanta, Napoli e Inter sono lì dentro.
Sì, e la quarta?
La Juve comunque è sempre lì.
Quinta, perché secondo me non sottovalutiamo la quinta.
Poi io dico Lazio, e se ci sarà il quinto posto la Juventus. Ma lo vedo
sei
fuori,
stato chiaro. È stato molto chiaro, Simone.
Tra Stefano. Juve e Milan è una bella battaglia, comunque.
Stefano, a te l'ultimo.
Per me se la può giocare con Lazio e Juventus.
Pure per me. Sono d'accordo con Stefano.
Quindi secondo me risale il Milan.
Io ad inizio stagione l'avrei messa al 1000% in zona Champions. Adesso
anche perché se vince lo scontro diretto col Bologna chiama 30 in classifica.
È vero.
Mi sembra che sia 90 punti a 35.
35, esatto, quello è vero.
Esattamente, esatto. Dice Marco il quinto posto, attenzione, quindi Lazio, Juve, Milan e poi la Fiorentina, vedremo. Insomma, queste tre squadre si giocano il quarto e il quinto posto.
Vedremo.
Lazio, Juve e Milan.
Vedremo al momento il fatto che Atalanta e Napoli abbiano così tanti punti leva posizioni. Io al momento che rientri tra le prime quattro vedo molto complicato. A inizio campionato non l'avrei mai detto per le qualità che ha, ma adesso veramente molto molto complicato. Adesso direi più no che sì, però vedremo. Siamo a 20 minuti dalla fine. Io a questo punto stavo nel frattempo dialogando con il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Mini pausa, quindi vi invito anche Marco, Stefano e Simone a non riattaccare. Ci ritroviamo proprio tra pochissimo, tra nulla, e rientriamo con i Maracanã Award di fine 2020.